Oggi iniziamo una breve serie, diciamo così, dove proviamo a costruire una visione per la Chiesa, per noi stessi. E sarà una serie non molto lunga, sarà una serie che toccherà alcuni temi. Il primo tema che toccheremo oggi sarà la missione del popolo di Dio. Poi la settimana prossima, piacendo al Signore, parleremo del risveglio del popolo di Dio e la volta dopo della riforma del popolo di Dio. In questo modo il tentativo è quello di costruire di individuare delle coordinate che possono darci la direzione del nostro impegno, di come impegnarci nell'opera del Signore, di come dedicarci, di come costruire, di come proseguire dal punto da dove siamo in poi. Il tema di oggi è la missione del popolo di Dio, un tema non nuovo, però è un tema che è stato particolarmente importante nel convegno dove ho partecipato a Città del Capo. Io, come dire, con piacere volevo rendere conto delle benedizioni che ho ricevuto. Il testo di oggi si trova nell'epistolo di Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5. Sarà un testo che non esporrò in modo sistematico o esegetico o espositivo, ma sarà un po' la cornice di fondo sulla quale innesteremo alcune riflessioni. Seconda Corinzi 5, versetto 17. La pagina è la 1150 per chi usa la nuova riveduta. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro: vi supplichiamo nel nome del Signore Gesù Cristo, siate riconciliati con Dio. Ora, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quando si parla di missione, del popolo di Dio, spesso noi abbiamo un'immagine un po' riduttiva, se mi permettete, una caricatura della missione. Nel senso che è vera, però è vera in parte. Noi pensiamo che la missione si identifichi con qualcuno che abbandona il proprio paese e si colloca in un altro territorio per eseguire, per fare qualcosa. Ora, se noi guardiamo la Bibbia, quando la Bibbia parla di missione, quando la Bibbia parla di persone mandate, ne fa un uso, come dire, molto più ampio di quello che noi siamo abituati a fare. Ad esempio, nel libro della Genesi, Dio manda Giuseppe per alleviare il suo popolo dalla fame e lo manda per occupare una posizione importante. Dio, sempre nell'Antico Testamento, manda un Mosè per fare cosa? Per liberare il suo popolo dall'oppressione, dalla schiavitù. Manda in Prima Re un profeta, Elia, per annunciare la parola di Dio ai potenti del tempo, per svolgere un ruolo diplomatico. Manda un altro profeta, Geremia, per fare cosa? Per annunciare in modo crudo, in modo molto diretto, quello che è il messaggio e la parola di Dio. Manda il Signore Gesù, per fare cosa? Per annunciare la liberazione che il Vangelo portava agli ultimi, ai poveri, l'arrivo del regno di Dio. manda i discepoli per dimostrare e annunciare con potenza l'arrivo del regno di Dio su questo mondo. Manda i dodici a fare cosa? A battezzare, a insegnare, ad annunciare il regno di Dio. Manda Tito per fare cosa? Sì, per annunciare, per proclamare la parola del Signore, sì, però manda Tito anche con un compito molto chiaro, affinché lui assicurasse la trasparenza nella contabilità delle chiese. Tito è mandato da Dio. Manda un uomo, nel libro degli Atti, a insegnare, Apollo, a insegnare e a dedicarsi all'insegnamento e alla formazione. Manda milioni di uomini e donne a girare, ad andare in giro per il mondo, a vivere il Vangelo. La prospettiva della Bibbia, la prospettiva biblica dal libro della Genesi in poi, è un po' più ampia di quella che noi spesso abbiamo. Bene, ma perché è così ampia? Perché è così ampia? Perché la visione biblica, amici, non è riduttiva, non si accontenta di una piccola parte della vita, ma è globale. Negli ultimi anni, nel cristianesimo più vicino, nel cristianesimo più vicino a noi, nell'evangelicalismo mondiale, si inizia a parlare, dagli anni 70 in poi, si usa uno slogan che io vorrei utilizzare oggi, che mi pare possa offrire bene il senso della missione di Dio. E questo slogan è questo: tutta la Chiesa, tutta la Chiesa deve portare tutto il Vangelo a tutto il mondo. 1970, fatemi dire, fine anni 50, due uomini di una umiltà incredibile, Billy Graham e John Stott, uomini di uno spessore etico, morale, biblico, indiscutibile, si incontrano e iniziano a discutere di cosa possono fare per unire, per cercare di spingere in là il popolo del Signore. Bill Graham è stato grandemente benedetto dalle sue campagne, milioni di uomini e donne hanno conosciuto il Signore attraverso la sua predicazione, all'aperto, negli stadi, incredibile. John Stott, un uomo, come dire, lui mette 5 minuti per dire delle cose che altri impiegano anni per fare. Un uomo a cui il Signore ha dato un'intelligenza, una precisione, una profondità unica. Si mettono assieme, appartengono a due denominazioni diverse. Uno battista, Bill Graham, John Stott è un anglicano. Si mettono assieme e iniziano a pregare. Come fare per incoraggiare, attraverso i loro doni, il popolo del Signore a proseguire, ad andare avanti? 1974 convocano un grande convegno, un congresso, siamo a Losanna. Migliaia di uomini e donne si ritrovano lì assieme per la prima volta per discutere di cosa significa evangelizzare il nostro mondo. E producono uno dei documenti che fa la storia del cristianesimo nel XX secolo, il Patto di Losanna, 1974. Vi incoraggio a leggerlo, si trova sulla rete. E in questo documento, per la prima volta, il popolo di Dio viene invitato, no, a proseguire questo slogan, a realizzare questo motivo di fondo: tutta la Chiesa deve portare tutto il Vangelo a tutto il mondo. Ora, dove il termine tutto ha una forza straordinaria, perché spesso noi, come dire, non facciamo così. La cosa che si pensa è che soltanto una parte della Chiesa debba portare probabilmente una parte del Vangelo a una parte del mondo, e si escludono settori, ambiti della vita che invece sono importanti per il Signore. Allora, questa mattina mi permettete di approfondire brevemente questi tre ambiti. Cosa significa? Cosa significa che tutta la Chiesa deve portare tutto il Vangelo a tutto il mondo? E fatemi incominciare però da quello che è centrale, da tutto il Vangelo. Perché è il Vangelo che genera, è il Vangelo che produce, è il Vangelo che fa crescere, che struttura la Chiesa, che salva il mondo. Cosa significa? Cos'è il Vangelo? E cosa è tutto il Vangelo. Io non so quanti di noi sarebbero in grado di dare una definizione di cosa è il Vangelo per te. Cos'è il Vangelo? Qual è la cognizione, la comprensione che tu hai del Vangelo? Ma il Vangelo nella Bibbia è detto e descritto in questo modo. È Paolo che scrive: vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete accolto, nella quale adesso state saldi, mediante il quale siete stati salvati, affinché lo riteniate quale io l'ho annunciato. Qual è? Poiché vi ho detto che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Questo è il Vangelo. Il Vangelo ha a che fare con Gesù Cristo, con la sua storicità. Il Vangelo non è un'idea, il Vangelo non è un'impressione, il Vangelo è fondato su un fatto storico, che Gesù Cristo è nato, è morto, è risorto, è asceso secondo le scritture. Il Vangelo si centra su questo fatto. E questo fatto storico non è un fatto improvvisato, è un fatto che si trova annunciato e descritto fin dalle prime pagine della Bibbia. Il Vangelo è il centro, il cuore del messaggio della Bibbia. Io non riuscirei a capire cos'è la Bibbia, non riesco a leggere in modo opportuno la Bibbia se non prima passo attraverso per il Vangelo di Dio, per il Vangelo di Gesù Cristo. È il centro, è il cuore, è il cuore pulsante di tutto il messaggio biblico. Gesù Cristo nella storia è venuto, ha vissuto, è morto, è risorto e adesso è alla destra del Padre. E questo è un fatto storico. Cosa significa storico? Che se tu fossi stato lì, ti saresti reso conto di quello che lui ha detto, di quello che lui ha fatto, e che la tomba era vuota. Il Vangelo è questo, ma il Vangelo non è soltanto questo, questo è un aspetto. Subito dopo Paolo dice che attraverso Gesù Cristo, attraverso il Vangelo del Signore Gesù Cristo, c'è la riconciliazione. Riconciliazione, cosa significa riconciliazione? Beh, c'è la riconciliazione tra due parti che erano prima distanti, in conflitto. Quali sono queste due parti distanti, in conflitto? Dio e l'uomo. Il Vangelo ha prodotto una gloriosa riconciliazione tra Dio e l'uomo. Il Vangelo costruisce un ponte unico. Adesso noi, che non facevamo parte, dice Paolo, della famiglia di Dio, adesso noi che eravamo per destino, per etnia, per segnati, non eravamo parte del popolo di Dio, adesso attraverso Gesù Cristo facciamo parte. Dio ci ha riconciliati, siamo riconciliati con Dio. Il Vangelo è pace. Il Vangelo è pace. Cristo è la nostra pace, dice la Bibbia. Ora qualcuno pensa, beh, ma la pace è una conseguenza del Vangelo. No, no, la pace è centrale al Vangelo stesso. Gesù è la nostra pace, lui è la shalom di Dio. Lui è la pienezza di Dio e noi non possiamo gustare, godere, gioire, vivere in questa pienezza traboccante se non siamo connessi con Gesù Cristo. Lui è la shalom di Dio. Ma non solo questo. Lui ci insegna anche a vivere e a soffrire. Il Vangelo ci dice che il messaggio della vita passa attraverso quello della morte. Che noi non possiamo gustare la gloria senza prima passare attraverso la sofferenza della croce. Per questo il cristiano non ha paura. Certo, ci dispiace soffrire. Certo, nessuno di noi cerca le sofferenze. Però i cristiani sanno che qualunque cosa possa accadere nella loro vita, che qualunque guaio, qualunque difficoltà, qualunque circostanza, qualunque opposizione, qualunque confronto, i cristiani sanno che c'è un motivo di fondo più forte ancora di ogni sofferenza, e questa è la trama di fondo della loro vita, è la vittoria di Gesù Cristo, e che nessuno potrà mai mettere in discussione questa vittoria, neanche le circostanze presenti, neanche le cose più terribili. Cari amici, ci sono migliaia di persone che confessano Gesù Cristo e mentre durante non possono, come dire, durante i giorni non sanno neanche se riusciranno a sopravvivere il giorno dopo. Confessano Gesù Cristo e si incontrano in casa e sanno che da un momento all'altro delle persone folli possono irrompere nelle loro case e fare e produrre stermini. Cosa fanno? Si fermano, non fanno più, non annunciano più Gesù Cristo? No. Io ho chiesto a un fratello che si trova in queste condizioni e la sua risposta mi ha stupito, perché mi ha detto: Pippo, cosa vuoi che facciamo? Non possiamo far altro che continuare a servire e a lodare il Signore. Quando la morte arriverà, sarà per la gloria di Dio. Non è questo il messaggio del Vangelo. Ed è straordinario, amici, come questo messaggio sia spesso in contrapposizione ai messaggi di molti telepredicatori che affollano l'etere oggi, dove vi annunciano successo, guarigione, dove vi annunciano grandi cose, grandi spettacoli, magari pagando delle indulgenze contemporanee. Questo non è il Vangelo. Questo non è il Vangelo. Il Vangelo è passa attraverso la morte e la resurrezione. Bene Pippo, ma d'accordo, però questo può dare l'impressione, io posso credere al Vangelo del Signore Gesù e poi fermarmi lì e poi continuare a vivere una vita di ribellione nel peccato, nella confusione, nell'ambiguità. No. Marco 1, versetto 15, leggetelo, ravvedetevi. Il messaggio del Vangelo produce comunque un forte ravvedimento. Noi siamo una umanità nuova perché siamo segnati da un nuovo comportamento, da un nuovo stile di vita. Le cose che facevamo prima non le facciamo più, non le possiamo fare più, non le dobbiamo fare più. Se le facciamo, manca la novità di vita del Vangelo. E la Bibbia parla di una cosa molto chiara, che il Vangelo è sempre collegato, sapete a cosa? C'è un termine che usa, e dice il Vangelo è sempre collegato all'obbedienza della fede. Pippo, come? Cioè, o è fede o è obbedienza, no? No? In Romani Paolo, ad esempio, lo dice in modo chiaro, no? Il Vangelo produce obbedienza. Al Vangelo consegue obbedienza, cioè gesti concreti, comportamenti attuali che sono coerenti col messaggio della croce. Pippo, se non c'è obbedienza, cosa devo dire? Cosa devo dedurre? Cosa sono legittimato a dire? Se non c'è obbedienza, probabilmente non c'è neanche Vangelo. Il Vangelo produce una vita rinnovata, il Vangelo produce straordinari comportamenti, dedizione, di dedicazione, di impegno, uomini e donne che si spendono per gli altri, al servizio degli altri, della Chiesa, del mondo, alla gloria di Dio. Pippo, ma nella storia della Chiesa e nelle Chiese spesso questo non accade, spesso ci sono cristiani ipocriti che pronunciano una ottima confessione di fede ma si comportano in un modo completamente opposto a quello che dicono. Qual è il problema? Il cristianesimo non è vero, no? Il problema è che non sono cristiani abbastanza. Perché se il Vangelo realmente prendesse, facesse, come dire, le sue radici, no? Realizzassero fino in fondo i loro effetti nella nostra vita, noi non potremmo altro che produrre frutti dello spirito, di obbedienza, di gioia, di amore, di servizio, di dedicazione, di trasformazione. Cari amici, questo Vangelo non sempre sarà accolto, questo Vangelo sarà comunque, produrrà un'antitesi. Questo Vangelo non sarà adiacente o aderente o comodo con quello che il mondo pensa. Arriverà anche il tempo in cui ci sarà contrasto, conflitto, in cui spesso la nostra posizione sarà bruscamente, volgarmente misinterpretata, ma non può essere altro perché il Vangelo è la potenza di Dio, capite? Non è l'approvazione degli uomini, non è dedicato, non nasce dal sondaggio degli uomini, non è il frutto di una procedura democratica, di consenso, no, il Vangelo è la dinamos di Dio e se la dinamos di Dio arriva, scuote le strutture, il potere, i comportamenti e i peccati dove siamo e produce confronto, e i cristiani devono anche essere pronti al confronto non gratuito, non polemico, ma il confronto ci deve essere, ci sarà se siamo autenticamente basati sul Vangelo. E questo Vangelo non si regge, capite, sulle potenze, sulle forze, sulle energie degli uomini, di una chiesa, no? Questo Vangelo si costruisce sulla potenza di Dio. Cioè, il fatto che il Vangelo sia di Dio significa che appartiene a Lui, che l'energia per vivere questo Vangelo viene da Dio, che il suo spirito lo sostiene, il Vangelo è suo, come sua è la Chiesa. Noi non dobbiamo fare altro che accoglierlo così com'è e lasciarci trasformare da questa gloriosa potenza, forza ed energia che arriva, ci fa vivere questo Vangelo. Il Vangelo è per grazia e questa grazia trasforma ogni cosa. Tutto il Vangelo, noi siamo abituati spesso quello che succede, sapete cos'è? Che viviamo delle dicotomie, il Vangelo della Chiesa, il Vangelo della vita quotidiana, il Vangelo della domenica, il Vangelo che va dal lunedì al sabato, e spesso i due mondi sono contrastanti. Il Vangelo della professione di fede, della confessione di fede, del parlato, il Vangelo delle azioni. E poi incominciamo a dire che c'è un conflitto tra la fede e l'opera sociale. No, il Vangelo, la fede genuina produce dei frutti meravigliosi. Noi invece che annunciare, vivere e abbracciare tutto il Vangelo, spesso ci blocchiamo in un settore. Soltanto la croce, solo la riconciliazione. Io annuncio la croce, però mi rifiuto di impegnarmi per la pace, per la riconciliazione. Annuncio che appartengo a Cristo, però continuo a vivere in una vita scellerata, segnata dal peccato. Credo in Lui, però sono io a continuare a decidere nella mia vita. Questo non è tutto il Vangelo. Questo non è tutto il Vangelo di Gesù Cristo. Fratelli, amici, recuperiamo questa globalità del Vangelo di Gesù, perché è la chiave della potenza, è l'unica cosa che può dare senso alla vita e all'universo intero. Però non è solo tutto il Vangelo, è anche tutta la Chiesa che deve annunciare questo. Ora, cari amici, l'abbiamo già detto, ed è il secondo punto. Cosa significa tutta la Chiesa? Primo, significa che la Chiesa appartiene a Dio. Significa che l'appartenenza di ogni Chiesa centrata sul Vangelo è di Dio. Significa che il Dio uno e trino, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, è Lui che protegge, è Lui che custodisce, è Lui che incoraggia, è Lui che sostiene il suo popolo. E significa che questa Chiesa, che il suo popolo, è già presente fin dal libro della Genesi per arrivare fino ai giorni nostri. Non è un'invenzione della Pentecoste. Abramo 12, vai. Dalla tua eredità ci sarà, io benedirò ogni angolo della terra. Lì, Genesi 12, lì già presente il progetto di Dio per un popolo che segnasse, che vivesse in modo congruente la sua parola. E la Chiesa, amici, alcune caratteristiche che io vorrei velocemente sorvolare con voi, perché penso che ne abbiamo bisogno. E la prima è questa, che la Chiesa è una. La Chiesa è una in relazione a Dio, la Chiesa è una in relazione a Cristo, la Chiesa è una nella storia, la Chiesa è una nella Bibbia. Non ci sono denominazioni, non ci sono raggruppamenti, non ci sono sette di un tipo. La Chiesa è uno. Nella scrittura esiste una sola vigna, esiste un solo tempio, esiste un solo sacerdozio, esiste un solo corpo, e questo corpo è il corpo di Cristo. Ora, le nostre prospettive spesso sono diverse. Noi spesso ci rifiutiamo di riconoscere l'opera di Dio nelle comunità che sono leggermente diverse dalla nostra. Abbiamo una tendenza al settarismo. Ora, tutti sanno quanto io tengo alla nostra confessione di fede, alle specificità della nostra comunità, ma queste specificità non devono essere barriera per riconoscere la grandezza dell'opera di Dio ovunque si manifesti, nelle altre comunità, nelle altre parti, nelle altre membra del corpo di Cristo. Non è un ecumenismo indifferente per l'indifferenza, no, ma questo è il messaggio del Signore. Barnaba, libro degli Atti. Barnaba, c'è un principio che dovremmo, secondo me, acquisire. Atti 11. Atti 11, 23. C'è una piccola frase che dovremmo fare nostra, senza che questo ci autorizzi alla confusione, ma è un atteggiamento di fondo. Atti 11, versetto 23. Quando egli giunse, la seconda parte, e vide la grazia di Dio, si rallegrò. Amici, fratelli, questo fa un cristiano. Ovunque si vede la grazia di Dio, siamo chiamati a rallegrarci della grazia di Dio, qualunque contesto sia. Ora, amici, noi spesso invece facciamo differenze. Invece che vivere l'unità del corpo di Cristo, pensiamo che ci siano chiese per gli italiani e chiese per le altre etnie, che ci siano battisti e con i pentecostali che si odiano, che i riformati sono per conto loro, oppure che non hanno nulla a che fare con niente e con nessuno, oppure incominciamo a pensare che deve esistere un centro della fede, questo centro della fede deve essere in qualche modo il nostro centro. E incominciano le divisioni, e incominciano le separazioni, e ognuno cerca di individuare il proprio centro geografico, il proprio centro dottrinale, o il proprio centro del potere. Cari amici, il centro della fede cristiana, il centro della Chiesa cristiana è Gesù Cristo, non è un centro geografico, non è un centro che si colloca nello spazio nostro. Lui è il centro. E come qualcuno mi disse, guarda Pippo, che il mondo è rotondo e c'è uno shift, la Chiesa, il centro della fede si continua a spostare, e questo significa che qualunque posto, qualunque punto di questo mappamondo può essere centro allo stesso tempo, se è connesso con Gesù Cristo, se è collegato col suo Vangelo. Allora, amici, noi siamo richiamati a cercare un po' questa grandezza dell'unità, a vivere l'unità, l'integrità della Chiesa, tra le Chiese, anche se sono diverse dalle nostre, riconosciamo l'opera di Dio senza annullare nessuno standard, ma rallegriamoci dell'opera di Dio ovunque si trovi. Non lavoriamo per le divisioni, non lavoriamo per le separazioni, ma il popolo di Dio è uno nella storia. Chi sei tu? Chi sono io? Per incominciare, per appassionarti dei frammenti. Lavoriamo con questa gloriosa prospettiva. Ma la Chiesa del Signore non è solo una, tutta la Chiesa è anche una Chiesa santa. Ce l'ha ricordato prima Angelo, Dio è santo e Dio richiede che il suo popolo sia santo. C'è una responsabilità alla santità che deve caratterizzare ognuno di noi. In Levitico, siate santi perché io sono santo, cioè vivete in modo congruente con quello che il Signore è. La santità di Dio, vivere nella santità è un appello che deve caratterizzare la Chiesa. Non tolleriamo, amici, non possiamo tollerare peccati o inquinamenti o ribellioni. Sapete perché? Perché sono come le cellule di un tumore maligno. All'inizio sono poca cosa, all'inizio sembrano, non fanno paura. All'inizio sono lì, no? Sembra tutto controllabile, però come fa ogni buon medico, se non ti dice, guarda, è da verificare, è da controllare, è da togliere, è da trattare, è da ridurre, questa piccola preoccupazione diventa una metastasi, e inquina, e intossica tutto il corpo di Cristo. Non è l'invito al bigottismo, ma a prendere sul serio la difficoltà e la serietà del peccato, anche se a volte è doloroso. Quanto doloroso è avere o subire un intervento chirurgico? Però tutti sappiamo che senza quell'intervento chirurgico l'alternativa sarebbe la morte. Allora la Chiesa del Signore Gesù Cristo non può tollerare e deve essere pronta. E i fratelli, dobbiamo essere tutti, come dire, di un unico sentimento verso a proteggere con amore la santità di Dio e a non tollerare nessuna ambiguità, nessun peccato, perché queste cose sono tossiche, inquinano l'opera del Signore. La Chiesa non è solo una, la Chiesa non è solo santa, la Chiesa è universale. È universale perché guardiamoci attorno, c'è gente che appartiene alla Chiesa del Signore Gesù, che appartiene a ogni razza, tribù, a ogni cultura, a ogni lingua. La Chiesa è realmente la nuova umanità che Dio sta creando. Non si può identificare, no, con un'etnia, con il colore della pelle, con una cultura, con un ceto sociale, con un reddito di un qualche tipo. No, la Chiesa è questa. È la cosa straordinaria, se noi guardiamo nei giorni nostri, è la grande ironia di Dio. Sapete dov'è la chiesa, la più grande chiesa anglicana nel mondo? Non è a Londra, non è in Gran Bretagna, no? Ma è in Nigeria, dove ogni domenica no, migliaia di persone, decine di migliaia di persone si incontrano per ascoltare la parola del Signore. Sapete dov'è la più grande chiesa presbiteriana del mondo? Non è in America, non è in Svizzera, non è in Scozia, è a Seul. È a Seul, dove ogni domenica ci sono 50.000 persone in 6 culti che si incontrano per celebrare il Signore. Questa è la grande ironia di Dio. Che si fa beffa, no? Dell'orgoglio spesso di noi occidentali, che pensiamo di essere i possessori di chissà quale cultura, di chissà quale tradizione. La Chiesa è una, e la Chiesa è una, è globale nel tempo, è globale negli occhi di Dio. E questo significa c'è una responsabilità per noi, perché spesso noi abbiamo trattato male questa universalità del popolo di Dio. Ci sono ambiti, ci sono persone che spesso sono state messe ai margini, perché segnate dall'orgoglio e dalla falsità. La Chiesa è universale, esiste una sola Chiesa. Questo significa una cosa, non ho purtroppo tempo per approfondire, ma magari ci ritorneremo. Però se la Chiesa è realmente globale, se la Chiesa appartiene realmente al Signore, qua c'è una tremenda responsabilità per tutte le persone che esercitano una funzione di leadership, di guida, tra pastori e non pastori, tra responsabili e non responsabili. E questa responsabilità è fortissima, perché la Chiesa globale del Signore ha un solo strumento per essere guidata, ed è la parola del Signore vissuta con umiltà. Pietro dice: guardatevi da quelle persone che vogliono tiranneggiare su di voi. Ma la Chiesa del Signore Gesù deve essere la cifra dell'autentica leadership, è l'umiltà e la fermezza nella parola. Questa è la prospettiva. Non ci sono figure autoritarie, non c'è spazio per l'autoritarismo, non c'è spazio per i personalismi, non c'è spazio per il culto delle personalità. No, la Chiesa del Signore Gesù è guidata con i mezzi di Dio. La Chiesa appartiene a Dio, deve essere guidata con i mezzi di Dio, con l'attivazione dei doni di Dio, alla gloria di Dio. Non può esserci altra strategia. E la Chiesa è non solo universale, è apostolica. Cosa significa? Cosa significa? Se voi avete considerato, queste qua sono le frasi che si trovano nel Credo quando parla della Chiesa. Cosa significa che la Chiesa è apostolica? Significa una cosa, che io e te non siamo chiamati a inventarci nulla. Ora, c'è una grande tendenza nei giorni nostri a innovare, no? A essere creativi, a in qualche modo individuare contenuti che rompono con il passato e presentano delle realtà nuove, a essere genialmente creativi, a scioccare gli altri. Bene, cari amici, cari fratelli, nella Chiesa di Gesù Cristo, su alcune cose non c'è spazio per nessuna innovazione. Noi siamo una chiesa apostolica, non nel senso che c'è una successione apostolica, ma nel senso che siamo vincolati all'insegnamento degli apostoli, dato una volta per sempre. Non ci può essere nessun abbellimento, nessuna rifinitura, nessun aggiornamento, nessuna innovazione in questo. Vuol dire che siamo chiamati a una sensibilità storica, alla fedeltà nella dottrina, a lottare per la fedeltà in questo e a impegnarci a comunicare il Vangelo. Ora, tre cose, questo significa che mette in discussione tre modelli di chiesa che troviamo oggi. Il primo modello di chiesa che troviamo oggi e che spesso è diffuso è la chiesa container. La chiesa container ha un certo appeal, no? Cioè, è un po' comoda la chiesa container, perché cosa fa un container? Tu metti dentro un container oggetti nell'attesa di un trasporto. La chiesa container non fa altro che inglobare, accogliere uomini e donne, però stanno lì nell'attesa, chissà che un giorno Dio li chiamerà. Ora, non c'è nel modello biblico, non esiste la chiesa container, non esiste una lista di attesa di questo tipo. No, ogni uomo, ogni donna che è stato potenziato, a cui Dio ha dato dei doni o un talento, deve essere attivato, e questa è la responsabilità della leadership, deve essere attivato alla gloria di Dio per l'avanzamento del suo regno. Non possono esserci chiese container. Però non possono esserci neanche chiese dove si fa soltanto raccolta, le chiese della vendemmia, dove ogni occasione è buona per evangelizzare in continuazione, e dove non si pensa, dove non c'è mai spazio per la crescita, per l'approfondimento. Neanche questo va bene. Non vanno bene neanche le chiese scialuppa, no? Dove tu devi saltare su nell'attesa, no? Per fuggire dal mondo tenebroso, nell'attesa, no? Di un destino. No, la chiesa di Gesù Cristo è diversa. La chiesa è una, la chiesa è santa, la chiesa è universale, che è il vero significato di cattolica, e la chiesa è apostolica. Questa visione, amici miei, della chiesa deve essere la nostra, tutta la chiesa. Tutta la Chiesa, deve vivere tutto il Vangelo. L'ultimo punto brevemente, è che tutto questo deve essere verso tutto il mondo. Ora, amici, la parola mondo ci fa preoccupare spesso. Nella Bibbia il termine mondo è usato con una certa ambiguità, a volte in senso negativo, a volte in senso neutro, alcune volte anche in senso positivo. Quando la Bibbia parla della parola mondo, si parla di diverse cose, parla della creazione fisica, parla dell'umanità, parla del mondo come luogo della ribellione e dell'oppressione, parla del luogo come quell'oggetto che Dio ama. Dio ha tanto amato il mondo, parla del mondo come l'ambito della nuova creazione di Dio. Ora, il mondo, la Bibbia dice in modo chiaro che appartiene a Dio, e non c'è nessun ambito del mondo, non c'è nessuna sezione del mondo che in qualche modo non deve essere toccato dalla grazia e dalla gloria di Dio. Questo mondo è stato creato da Dio. Poi attraverso il peccato e la ribellione si è caduto dalla grazia di Dio. E Dio ha operato una meravigliosa redenzione, liberazione, salvezza di questo mondo attraverso Gesù Cristo. E noi aspettiamo la realizzazione dei piani di Dio. Quindi significa che tutto è buono, tutto è stato creato da Dio, però ogni cosa è stato segnato dal peccato e dalla ribellione, ma ogni cosa, allo stesso modo, ogni cosa deve essere oggetto della grazia e della liberazione e della redenzione di Dio. Dallo sport, alla musica, dalla cultura, all'artigianato, dall'economia all'arte, ogni cosa. Dall'educazione anche alle cose piccole, alla gestione del nostro tempo libero, dalla sessualità alle relazioni. Ogni cosa è stata creata da Dio, buona, positiva, e Dio vide che era buono. Ogni cosa però è stata segnata dalla ribellione. Cioè vuol dire che usiamo questi strumenti che Dio ci dà per ingrossare noi, per essere, per, come dire, come strumenti ego assertivi, cioè dove noi vogliamo affermare noi stessi, lontani da Dio. Però Dio adesso in Cristo ci dice: usa, vivi queste cose in un modo diverso. Vivi queste cose in un modo diverso. La terra appartiene al Signore e tutto ciò che è in essa, dice il salmista. Allora, alcune cose, alcune conseguenze. Alcune conseguenze molto pratiche. La prima è che noi per anni abbiamo utilizzato la creazione di Dio come grande immondezzaio, no? Siamo stati illusi che Dio non si interessasse della creazione materiale di Dio, per cui, come dire, l'interesse ecologico era sempre minimo. E i cristiani non possono fare questo. Perché se noi andiamo a leggere nell'Apocalisse 21 e 22, Dio creerà, Dio porterà un nuovo mondo, una nuova terra, nuovi cieli e nuova terra dove abita la giustizia e arriveranno qui. Vuol dire che questa creazione comunque per Dio è importante. Noi non siamo legittimati a sporcarla, a lordarla, a sfruttarla, non c'è nessuna autorizzazione biblica in questa direzione. Significa anche che noi non possiamo guardare chi è di una cultura diversa dalla nostra con arroganza, con supponenza, perché noi siamo migliori, perché ogni cultura ha degli, come dire, ha degli oggetti che sono la manifestazione dei doni di Dio e ha degli aspetti che invece segnalano la ribellione, il peccato e l'allontanamento da Dio. Ogni cultura è segnata da questo, quindi non ci può essere nessuna superiorità culturale. Spesso i cristiani guardano, no, chi arriva da qualche altro posto, dall'alto verso il basso, come se noi, no, potessimo essere chissà cosa. Questo significa ancora di più, questo significa che noi siamo chiamati a impegnarci in ogni ambito della vita. Siamo chiamati a impegnarci in ogni ambito della vita, a testimoniare la grandezza e la bellezza del Vangelo di Gesù Cristo, a essere missionari, come... forse come Giuseppe, forse come un profeta Geremia, forse come Mosè, forse come Elia, forse come i discepoli, forse come Gesù, forse come Tito. In ogni modo, noi siamo chiamati a questa missione globale del Signore, a questa missione segnata da questi tre punti che tutta la Chiesa deve portare. Tutto il Vangelo, a tutto il mondo. Non amiamo i piccoli frammenti, ma dedichiamoci completamente al Signore. E questo è il messaggio che Paolo ci dà. Paolo ci dà questo messaggio. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non solo una parte, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori, siamo testimoni, c'è un grande messaggio di cui siamo portatori, ambasciatori di Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro: vi supplichiamo, siate riconciliati con Dio. Amici, non tutti possono fare tutto. I cristiani spesso sono bravi nella polarizzazione. Sapete cos'è il fenomeno della polarizzazione? Che se io faccio qualcosa, tu in qualche modo lo estremizzo. E un fratello diceva: ci sono tre modi per entrare nell'eresia. Tre. Il primo è togliere delle verità bibliche. Il secondo è aggiungere delle verità alla Bibbia. E il terzo modo per entrare nell'eresia è quello di estremizzare una verità, di polarizzarla. Noi siamo bravi nelle polarizzazioni, però il Vangelo questa mattina ci chiama a guardare qual è la nostra chiamata, qual è la nostra vocazione, per cosa di specifico Dio ci chiama, e nella comunione dei santi gli uni con gli altri a impegnarci nel rispetto della pluralità dei doni e dei ruoli che Dio dà, a impegnarci affinché tutto il Vangelo, affinché tutta la Chiesa annunci, porti tutto il Vangelo a tutto il mondo, alla gloria di Dio. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare a quante volte abbiamo sviluppato i muscoli della frammentazione. Quante volte abbiamo scisso e diviso le cose che Dio non ama dividere. Signore, ti confessiamo che spesso noi operiamo, Signore, non in questa direzione. Spesso, Signore, noi separiamo il Vangelo dalla Chiesa. Spesso noi separiamo la Chiesa dal mondo. Spesso, Signore, noi separiamo la fede dall'obbedienza. Spesso noi, Signore, separiamo l'evangelizzazione dall'insegnamento. Spesso, Signore, noi separiamo la vita nella comunità cristiana dalla vita di tutto il mondo. Spesso, Signore, la nostra visione è sporca e viviamo una vita confusa, piena di insoddisfazioni, Signore, perché la Tua pace non ha inondato la nostra vita. Signore, ti confessiamo che forse, Signore, molti di noi stanno sprecando la loro vita, perché, Signore, non ci stiamo dedicando come dovremmo a questa gloriosa visione. E io ti prego, Signore, nel nome del Signore Gesù, che ognuno di noi possa più sprecare la propria vita, Signore, e andare dietro a vani ragionamenti, a vani pensieri, a confusione, a peccati e a ribellioni. Nel nome del Signore Gesù, facci ritornare a Te, Signore, ad abbracciare questa totalità. Nel Tuo nome. Amen.